Forse devo anche spiegare quali sono le premesse di questo corso, del titolo di questo corso, perché la scuola Caponnetto ne ha fatti diversi, è stato detto siamo alla decima edizione, sono variati gli argomenti, lo sfondo è un po' lo stesso, favorire una maggiore conoscenza della storia dell'impegno contro le organizzazioni criminali e corruttive, non soltanto l'impegno contro, ma anche le esperienze di promozione, di formazione, di culture più avanzate. E, a un certo punto, sapete, non è che, anche se si pensa che si parli sempre delle stesse cose, perché l'argomento è tendenzialmente lo stesso, ci siamo trovati a confrontarci su alcuni fenomeni che incominciavamo a percepire come resistenti nella cultura del movimento antimafia e a porli in relazione con altri momenti di vita che diventavano più significativi ancora, pensando a come dovevamo affrontare questi problemi che si via via si presentavano. Devo dire che questi incontri non sono lezioni, non sono le lezioni classiche, sono degli incontri, oserei dire, da caminetto, come sto sperimentando in una serie di conversazioni trasversali a scienze politiche, che funzionano bene perché ho smesso ogni pudore nel fare riferimento a cose che ho visto, cose di cui so per diretta cognizione, a volte che so tra i pochissimi in Italia, anche per la mia età, per quello che per tanti anni che ho dedicato a questo movimento, perché raccontati, trasformati in storia ai giovani che ascoltano, acquistano più valore. Occorre prendersi la storia che abbiamo dentro e farla uscire verso gli altri, quelli che non la conoscono, anche se pensano di conoscerla. Dice, perché ripetete ancora Falcone, Borsellino? Perché la gente non li conosce. Non li conosce. Quindi stiamo facendo non un'opera di recupero retorico, stiamo cercando di fare conoscere delle persone di cui si parla tantissimo, senza sapere effettivamente che cosa abbiano fatto, oltre che, e non è poco saperlo, non sono Falcone e Borsellino due commissari di polizia, due giornalisti, sono due magistrati che sono caduti contro la mafia negli anni 90, già questo è abbastanza. Ma se noi dovessimo prendere la loro lezione, questo non ci basta. Abbiamo bisogno di sapere di più, molto di più. E per capire quale sia stata la loro tempra, il loro valore, e quindi utilizzarli positivamente come esempi, come punti di riferimento, come stimoli anche morali, intellettuali, dobbiamo sapere cosa hanno fatto. Cioè se io dico come docente universitario pensassi che Falcone mi ha insegnato che bisogna seguire i soldi, io penso che non avrei intitolato a lui e a mio padre un corso universitario, perché non è questo che lo caratterizza. Questa è una grande intuizione. Come dice Giuliano Turone, la prima volta davanti all'inchiesta condotta sui movimenti di denaro, quello che era il settimo contribuente d'Italia, cioè Spatola, grande costruttore palermitano, finisce in carcere e viene condannato. Io sono disposto a parlare senza microfono, se si sente, perché è un tormento, è un calvario parlare con il microfono che... E mi informo sempre prima, dice, ma com'è il microfono?
I botti erano del microfono?
Possiamo fare senza il microfono?
Non lo so.
No, perché non...
Sì, scusa, non abbiamo poi la registrazione.
Pazienza. Tutte le volte è così, chiudiamolo, su.
Aspetta, devi spegnerlo prima.
Come avete visto, non ho molta voce, quindi vi prego, mentre sto facendo lo sforzo, che non ci sia nessuno dal fondo a dire voce, io sto facendo il massimo possibile. Fatelo anche nell'ascolto. Dicevo che non mi sarebbe servito follow the money, Ma io faccio il professore universitario, mica devo seguire il denaro. Cosa mi insegna Falcone? Mi insegna il senso della missione nel rappresentare le istituzioni e nel rappresentare lo Stato. Su questo Falcone dice delle cose bellissime. E a volte, ogni volta che le rileggo, mi commuovo per la determinazione con cui affronta il suo destino usando queste parole. Bisogna saperle, sapere dove trovarle, bisogna saperle leggere. Poi si può parlare della persona. Non è follow the money. E non è una frase meravigliosa. Tutto prima o poi muore, perché ogni cosa ha un inizio e avrà una fine. Ma questa non è una grande frase, anche perché lui non l'ha detta così. Ha continuato quella frase per spiegare che ci voleva che queste cose non arrivano dai sogni. Non è che tu aspetti che arrivino inerzialmente, diciamo, i sogni di libertà, che si materializzino perché tu li vuoi. Non è che nel mondo è finito lo sfruttamento, che parte che non è finito, ma non è finito lo sfruttamento dei bambini perché doveva finire, perché una cosa ha un inizio e non avrà una fine, perché c'è stata una lotta contro lo sfruttamento minorile, che non è avrà un inizio e avrà una fine. Dentro c'è l'essere umano che decide di contribuire a fare la storia. Questo in Falcone è chiarissimo. Quindi il riprendere la sua lezione con certe frasi lo riduce a un... Non voglio essere rispettoso, ma dal punto di vista nostro quasi è una macchietta. Perché tutti, ogni volta, in tutte le occasioni, per far vedere che conoscono Falcone e l'hanno letto, fanno sempre follow the money. Bravo. Adesso cosa vuoi che ti dica? Bravo? Che tu li hai studiati, che tu li conosci? È ovvio che in platee poco preparate e davanti a persone che non hanno una storia di passione, di militanza, questo può apparire un segno di conoscenza, ma non lo è. Perché siccome sono passati dal 92, sono passati 34 anni, passare 34 anni di commemorazione a sentirsi dire il follow the money, uno alla fine dice, ma scusate, ma non ha fatto nient'altro quest'uomo? Non ha dato nient'altro al paese? Ma lo sapete che cosa ha dato? Ma sapete per quale storia è passato? Sapete cosa si è caricato sulle spalle? Eh no, è facile dire il follow the money e poi ogni cosa ha avuto un inizio e avrà una fine. Questo è peggio della retorica. Questo è appiattimento totale della qualità di quella storia umana. Adesso che abbiamo fatto, anche con Piero Grasso, un paio di ricostruzioni a 40 anni dal maxi processo, di che cosa è stato il maxi processo, e ci sono rivisti pezzo per pezzo, ricordo per ricordo, e mentre uno li mette insieme, ha il senso della grandiosità del contributo che è stato offerto, di quello che è stato dato. Vi faccio un esempio, ma per capirsi, poi non starò soltanto a Falcone, ma quale magistrato ha mai sentito il dovere di perseguire dei clan feroci, potenti, decisi a ucciderlo, dopo avere già ottenuto un risultato inaspettato, impensabile, quello che è quello della condanna in primo grado di quelle persone. Quando hai ottenuto quello, passando per i rischi per cui sei passato, dovendo rinunciare alla tua vita privata, dovendo rinunciare ad avere un figlio perché sennò ti nascerà orfano ed è molto possibile, affrontando tutti gli insulti che ti sono venuti dai mass media, dai tuoi colleghi, eccetera. Quando uno ha ottenuto quello, il suo dovere, l'ha fatto o no? Sì, ma come se l'ha fatto? Ma voglio vedere altri che hanno fatto il loro proprio dovere così. Falcone non fa solo questo. Falcone si fa trovare all'appuntamento finale. La mafia era abituata ad avere il processo di primo grado, a essere condannata in primo grado, sapendo che poi in Cassazione tutto sarebbe finito. Lo sapevano e lo raccontano i collaboratori di giustizia. Tutti lo raccontano. Sapevamo che in Cassazione saremmo stati assolti. con una o con un'altra formula. Dobbiamo passare per questo imbuto faticoso, perché dobbiamo stare anche in carcere, non tutti, alcuni latitanti, decidono che vogliono, bisogna uccidere Falcone dopo la sentenza di primo grado per vendicarsi, ma uno dei due cugini Salvo vivi prende Brusca da parte, Giovanni Brusca, quello che ha schiacciato
il piccolo di Matteo.
Sì, no, stavo dicendo che ha schiacciato il pulsante.
Ah, che ha schiacciato il pulsante di Capaci.
Di Capaci. E gli dicono: voi non fate niente contro Falcone, ci penseranno i politici. E ci sono riusciti. Sono riusciti a non fargli fare il capo dell'ufficio istruzione di Palermo. Quindi loro sanno che cosa succede, glielo disegnano prima, c'è un'abitudine anche, quando uno è un potere, conosce anche la logica attraverso la quale deve muoversi nel rapporto con gli altri poteri. E lui stesso dice una volta, ma tutta questa la mafia, capirla, ma è la stessa logica del potere, non è un'altra logica. E lui ha fatto l'impossibile per arrivare a quel risultato, infatti non c'era mai riuscito nessuno. Ma non si accontenta di averlo fatto, perché vede che cosa succede nel secondo grado. E nel secondo grado è una vergogna, non lo ricorderete, ma nel secondo grado io scrissi una cosa sull'ora di Palermo la sera della sentenza, che quando l'ho riletto ho detto, ma com'è che non mi hanno querelato? Di una durezza che non mi è familiare, ma era impossibile. Era impossibile prendersi il risultato del secondo grado, la sentenza di secondo grado e stare zitti, perché era disfatto tutto quello che era stato fatto con il maxi processo. Avevano perfino sostenuto che mio padre era stato ucciso dai clan perdenti, che attraverso questa uccisione volevano nuocere ai clan vincenti, cioè delle cose da pazzi, che sono state smentite poi dallo sviluppo del processo. Ma il processo si è sviluppato perché dopo il secondo grado, e nonostante fosse passato per altre prove molto dure, Gianni Falcone si fa trovare all'appuntamento finale. E adesso mi ritrovate qua. Io vi ho indagato all'inizio, ma non vi siete liberati di me. Io mi faccio ritrovare qua, al Ministero della Giustizia, dove lo porta Claudio Martelli, a fare in modo che la sentenza di terzo grado non sia opera della Corte di della sezione della Corte di Cassazione diretta da Corrado Carnevale. È una cosa formidabile. Questo non l'ha fatto mai nessuno. Bisognerebbe dire che c'è stato un magistrato che ha affrontato di tutto per farli condannare in primo grado. Quello era il suo dovere. Quello era il suo dovere. Non andare ancora avanti, perché per gli altri gradi ci sono altri magistrati. Ma quando vedi che incominciano ad uccidere i magistrati giudicanti, quando vedi che uccidono anche il procuratore della Cassazione quando il processo arriva in Cassazione, sai che ti devi giocare tutto se non vuoi, non solo vanificare, non vuoi vanificare quello che hai regalato al paese, che hai costruito per il paese, ma se non vuoi vanificare la lotta dello Stato contro la mafia, se quello era veramente, ed era veramente il processo del secolo. Ti sei fatto trovare all'inizio e alla fine. Allora, che uno si alzi in questo momento, alzi la mano e dica, ma questo era il suo dovere. Eppure noi ce lo sentiamo dire tante volte. Quindi io metto insieme, come per inquadrare il senso di questi incontri, il ragazzo di Libera. Libera è un incubatore di questi atteggiamenti, nonostante sia un movimento più impegnato contro la mafia, continuamente mi devo sentir dire in tutte le occasioni, perché non erano degli eroi, hanno fatto soltanto il loro dovere. Fatelo voi quel dovere così.
vi auguro, quando crescerete e avrete una funzione di responsabilità, di fare il vostro dovere in quel modo, sapendo passare per tutte quelle difficoltà e per tutte quelle minacce, e vedendo i vostri colleghi che cadono. Fatto soltanto il loro dovere. Eh no. Tu che non le hai mai vissute, puoi baloccarti con le parole. Chi ci è stato accanto, chi li ha visti, chi ha capito che vita facevano, chi si è reso conto del livello di scontro a cui era arrivata la mafia contro lo Stato, non può dire queste stupidaggini. E allora mi meraviglio del fatto che ci sia una ignoranza così profonda della vita di due persone di cui il movimento antimafia si è nutrito la memoria. Parlarne senza saperne. Onorarne la memoria senza sapere cosa hanno fatto, per poi poter dire hanno fatto il loro dovere. Questo non è vero. Era dovere di Pio La Torre quello di tornare a Palermo quando si è saputo che c'erano delle forme di collusione tra le imprese mafiose e alcune cooperative rosse? Era il suo dovere? Ma La Torre poteva dire, ma io sono qui in Parlamento, io sono presente a tutte le sedute, io la sera vado a fare delle iniziative contro la mafia, vado nelle sezioni del mio partito, cosa devo fare di più di questo? Scrivo articoli, formo i giovani della FIGC, ma cosa devo fare di più di questo? È andato a Palermo, non era il suo dovere. Basta. Basta raccontare una storia che non è esistita. Non ha fatto il suo dovere, ha fatto molto di più. Perché è andato in Sicilia sapendo quello che stava succedendo in Sicilia e sapendo che avrebbe avuto dei problemi anche col suo partito. Per giunta in una situazione difficilissima perché era quella dei missili a Comiso. Quindi sovrapponendo un impegno all'altro. Non ha fatto il suo dovere. Io me lo pongo questo problema, proprio per esperienza personale, perché alcune di queste persone le ho conosciute molto, ma molto bene. Non una sola, come potete pensare. Molto, ma molto bene, e mi hanno insegnato tanto. E li ho visti affrontare delle difficoltà immense, con quello spirito di servizio che ogni tanto deridiamo quando viene vantato da un uomo politico, lo faccio per spirito di servizio, quello era spirito di servizio. Lo faccio. Lo so quali sono i rischi, ma lo faccio. Cosa avrebbero potuto dire a mio padre se il giorno che è stato ucciso Pio La Torre avesse detto io parto soltanto quando avrò le garanzie che potrò coordinare la lotta contro la mafia. Non era suo diritto che il governo, chiedendogli di fare da parafulmine per tutti, gli desse almeno un incarico formalizzato? Non l'ha fatto. Ma non l'ha fatto perché non si sentiva di chiedere quelle cose in un momento in cui l'Italia era travolta dal primo omicidio di un parlamentare da parte della mafia. Mi metto a fare una questione di competenze, il governo mi dice di prendere l'aereo, vado subito a Palermo, non so che cosa trovo, prendo l'aereo, era suo dovere? Dove è scritto che era suo dovere? Dove è scritto che era suo dovere? Nel momento in cui gli avevano già promesso una nomina nel Consiglio di Stato, o con partiti che lo inseguivano per poterlo candidare, laici e non laici. Pure in un momento così, parte per Palermo. Voi pensate che non lo sapesse cosa lo aspettava? C'è sul suo diario la consapevolezza di quello che avrebbe trovato. Non era l'ingenuo che non sa dove va a finire. Ma in quel momento il paese chiedeva quello e lo fa. Ma non era il suo dovere. Il suo dovere era di fare bene il vicecomandante dell'arma. Non di diventare prefetto. Tutte queste cose non rientrano nel bagaglio di conoscenze e di domande che ha un ragazzo a disposizione. Però sarebbe bene che si rendesse conto di non saperle queste cose. Ha il diritto di non saperle, ma si ponesse delle domande prima di dire ha fatto soltanto il suo dovere. Perché questo è offensivo, è saccente. Conoscendo certe persone direi è perfino feroce dire ha fatto soltanto il suo dovere. Ed è per questo che ho pensato che si dovesse fare qualche cosa per rovesciare un atteggiamento così distorsivo della realtà. Che occorra far conoscere. Mi ha meravigliato, perché poi questo nasce anche dal fatto che contemporaneamente una collega di Utrecht, che io stimo moltissimo, mi ha chiesto di fare un libro per una casa editrice tedesca in inglese. Ha detto, ma che cosa vuoi che scriva? Lei mi detta il titolo, che è quello che avete voi, Gli eroi dell'antimafia. Lei da lontano li vive così. Non si fa un problema a dire no, hanno fatto soltanto il loro dovere, intuisce, essendo una studiosa, ed essendo una studiosa brava, molto brava, che cosa c'è dietro queste storie di cui ha appena sentito raccontare venendo in Italia. Mi chiede di fare questo libro, io l'ho finito e finendolo mi sono accorto di non sapere nemmeno io abbastanza di quello che avevano fatto queste persone, perché mi viene un istinto che è quello di raccontare queste storie e queste vite un po' come Plutarco ha raccontato le sue vite. Ma proviamo a metterli insieme. Proviamo a vedere se ci sono, quali analogie ci sono. Cosa li può associare di fronte alla nostra storia? E io non avevo mai fatto questo lavoro. Non avevo mai pensato che si potessero raccontare queste vite come vite parallele. E diventa un'altra cosa quando lo fai. Capisci quali sono state le analogie, i punti di contatto. Soprattutto una cosa mi ha colpito, ed è il ritorno. Il ritorno. Non ci avevo mai pensato. Mio padre torna a Palermo. In Sicilia c'è già stato due volte, una a Corleone e una a Palermo. E mi aveva sempre raccontato che lui aveva addosso questo mal di Sicilia, mal d'Africa, che la Sicilia era come avere un mal d'Africa, che ci voleva tornare. E ci torna nelle condizioni peggiori, perché c'è la mattanza in corso a Palermo. Ci rientra. Andai l'ultima volta a salutarlo qui alla caserma di via Marcona, alla divisione Pastrengo. E parte in giornata, per farsi trovare il 1° di maggio con le masse delle persone che vanno alla manifestazione, che leggono benissimo che cos'è accaduto, con quella contestazione che viene fatta al presidente della regione Sicilia d'Acquisto, e i militanti comunisti che lo fischiano, perché c'è anche un istinto che porta a sapere che quel tipo di potere ha delle responsabilità in quello che è accaduto. Mio padre si trova lì, gira per le tribune di legno, guardare, farsi vedere, e tiene anche un discorso sul potere, il famoso discorso sul potere. Potere è anche un verbo, non è soltanto un sostantivo, e ragiona su questa parola. È tornato e la mafia sa chi è, Perché la mafia non è che ha conosciuto mio padre con le Brigate Rosse, l'ha conosciuta quando, comandava la Legione Carabinieri di Palermo, dal 66 al 73, e sa le sue, le audizioni che ha fatto in commissione antimafia. Sa che la prima volta che è stato fatto il nome del loro politico di riferimento di Ciancimino l'ha fatto mio padre senza che glielo chiedesse la commissione. Non è che gli ha detto il generale ci farebbe qualche nome, allora non era ancora generale, era colonnello, il colonnello ci farebbe qualche nome. E lui che prende l'iniziativa, dice se loro signori me lo consentono, io un nome lo farei. Perché no, io ho finito col microfono, ho finito. Quindi non ponetevi problema, io vado avanti così, se devo rifare la lezione su un registratore che funziona da qualche parte, tra 10 giorni la rifaccio. Io ho finito. Questo ritorno è un ritorno sgradito, è un ritorno che lui vive con grande intensità. Ma non c'è anche il ritorno di Pio La Torre? Pio La Torre era andato a Roma, era stato promosso parlamentare con tutta quella trafila che facevano allora gli uomini politici che partivano dal Consiglio Comunale per arrivare al Parlamento, una dopo l'altra. Torna. E sapere cosa vuol dire il ritorno in Sicilia per La Torre, per saperlo, per capirlo, bisogna rivedere quello che ha scritto di lui il figlio Franco, di quest'uomo a cui da bambino non si voleva consentire di andare a scuola perché era figlio di un contadino, non poteva togliere le braccia dalla piccolissima terra che coltivava la famiglia, di questo che ha condotto, ma lo vedremo, che ha condotto le lotte contadine, innamorato della sua terra. Ci torna per quello, uno c'ha il Mal d'Africa e l'altro è la sua terra. Tutti e due sono tornati. Non è tornato anche Borsellino da Marsala per andare ad aiutare Giovanni Falcone. E sono i due amici della Calza, quartiere storico, ancora con i segni della guerra allora a Palermo, l'hanno risistemato. Anche Borsellino torna. Tutti e due erano a Palermo, a contatto di gomito, uno si ritrova che torna da Marsala e l'altro che torna periodicamente da Roma. Questa cosa mi ha affascinato tantissimo, il ritorno. Avevano qualcosa di simile? Sì. Sapete cosa avevano di simile anche? Che i miei colleghi sociologi non possono comprendere, di chiamare la mafia potere. Potere è una definizione che non trovate mai nelle discipline sociologiche. Potere lo trovate in mio padre, lo trovate in La Torre, lo trovate in Falcone, lo trovate in Borsellino, lo trovate anche in altre persone che l'hanno combattuta frontalmente. Questo li tiene insieme, avere capito la sostanza della mafia, di non essersi baloccati con le definizioni. Potere. Quando chiedo una definizione, poi a mio padre di Biagi gli chiede la definizione, che cos'è un mafioso? E lui risponde in un modo semplicissimo, come avrebbe risposto a un carabiniere, d'altra parte sta parlando in televisione. Dice, il mafioso è uno che lucra. E per lucro è disposto a uccidere. Pensate a come è diverso dal modo in cui definiamo noi, articoliamo noi la sostanza del fenomeno mafioso, o chi è il mafioso. Ed è anche il rapporto con il fatto che tutti e quattro abbiano subito un rapporto difficilissimo, proibitivo in certi momenti, con le istituzioni. Anche questo li tiene insieme. Sono vite parallele anche per questo. Ma subiscono, entrano dentro queste vite parallele perché hanno un'identità parallela,
loro la mafia la vogliono combattere. Non si limitano a fare il loro dovere, come si dice. La fanno fino in fondo. Ed è per questo che vedono. È per questo che si spostano, è per questo che tornano, è per questo che subiscono rappresaglie da parte delle istituzioni. Lo vedremo poi singolarmente, ma a me interessa dare il senso di questo incontro, di questo piccolo corso, che nasce per rimediare a degli strafalcioni intellettuali che sono a me insopportabili. Ci sono tanti modi di trattarle male queste persone, eh? Ricordo una esperienza che ho avuto, è la nave della legalità del 2013, quando c'era una volta una nave della legalità che partiva da Civitavecchia e andava a Palermo per far partecipare i ragazzi nell'anniversario della morte di Falco di Capaci, o a un convegno, una specie di convegno che si teneva dentro l'aula bunker, oppure per fare delle attività di informazione diffusa sul territorio, in particolare la calza, ma i miei erano andati anche a Corleone. E la notte in nave, c'era l'usanza di fare una specie di rassegna di opinioni, di commemorazioni, di ricordi, che venivano tenute dalle autorità che c'erano sulla nave della legalità. Quindi magistrati, alti magistrati, prefetti, dirigenti della RAI, che esponevano prima di andare, mentre si andava a Palermo, i loro ricordi su Falcone e Borsellino. E non erano gli ultimi venuti. Ogni tanto eccedevano nel parlarsi tra di loro, per cui soprattutto i bambini delle medie crollavano, poverini, e cominciavano a dormire mentre si sarebbe dovuto accendere l'emozione tra tutti i presenti. Ma quella volta, che era la prima, io non l'avevo mai visto, non avevo mai partecipato, io mi dissi: ma questi non stanno raccontando la storia di Falcone e Borsellino, ma questa non è la storia che conosco io. Li stanno presentando come i rappresentanti di uno Stato che si batte contro la mafia e che vede i suoi uomini migliori che cadono. Perché non gli dicono che su Borsellino il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto un'inchiesta nell'89? Perché non gli dicono il tormento che è stato inflitto a Falcone per 10 anni? Perché non gli dicono tutto questo? Perché i ragazzi, se devono imparare, imparano. Quindi ho detto a loro: sentite, a mezzanotte ci vediamo sul ponte della nave, questa storia ve la racconto io, esattamente come farò con il registratore, la racconto io. Ed è stata un'altra cosa. Io vedevo che mentre raccontavo sul ponte, anche subendo ovviamente l'effetto climatico di trovarsi lì al buio sotto le stelle, per loro è stata un'impresa intellettuale indimenticabile. Hanno scoperto due uomini diversi, ho detto due uomini, non due eroi, ma due uomini eroici. Chiaro che sono uomini come gli altri, chiaro che hanno gli stessi desideri degli altri, che vorrebbero andare in vacanza, che vorrebbero bere un bicchiere di whisky mentre lavorano, che vorrebbero incontrare degli amici. Certo. Vorrebbero avere un figlio anche, magari, no? Certo che i desideri degli altri sono uomini come gli altri, ma hanno fatto quello che gli altri uomini non hanno fatto. E se ne sono presi la responsabilità. Questo credo che debba essere riconosciuto. Allora, perché si pone questo problema? Non soltanto perché non si conosce la storia delle persone, perché se uno la conoscesse, ma non lo direbbe. Non lo direbbe. È perché questa è la cosa più sgradevole e urticante da dire: c'è un pregiudizio verso la parola, Finché si tratta di canzoni va bene. Finché si tratta di tempi lontani va bene. Ma gli eroi oggi non ci sono. È una parola che non si può usare. Perché? Perché è esistita una retorica che ha abusato della parola eroe, così come c'è stata una retorica che ha abusato della parola patria, e chi deve sentire ed elaborare criticamente il suo modo di vedere le cose rimane vittima e imprigionato dentro quella retorica. Chi è l'eroe? Quello che ha preso le medaglie. Perché ha preso le medaglie? Perché è andato in guerra. Cosa ha fatto in guerra? Ha ucciso delle persone. Allora a me gli eroi non piacciono. È beato il paese che non ha bisogno di eroi. E infatti ci si sente sempre opporre il riferimento a Brecht. Ogni volta che parli qualcuno gli scappa di parlare di eroi, beato il popolo che non ha bisogno di eroi, che vorrebbe liquidare tutto e non liquida nulla. Perché Brecht non dice beato il popolo che quando ha bisogno di eroi non ne trova. Non dice questo. Beato il popolo, per esempio, che non deve andare in guerra. Ma non ti dice che se c'è la guerra di mafia, beato il paese che non trova gli eroi. Ne avevamo bisogno, e Dio solo sa se ne avevamo bisogno, di tanti anche, non di due o tre, di tanti. Però vedere questi signori che discettano, tranciano giudizi, fanno ideologia, perché fare ideologia, cioè non erano eroi, dà fastidio la parola eroe, io questo l'ho capito progressivamente. È quella la parola, è un totem semantico, è quella la parola che dà fastidio, che non si può pronunciare, perché sembra un cedimento a un'ideologia che ha abusato della parola eroe e della parola patria. Ma forse che non abbiamo avuto adesso un vicepresidente del Consiglio che ha detto che il poliziotto del commissariato di Mecenate era un eroe? E allora non dico più che sono eroi questi? Ma siamo matti? Ma vedete quanta subordinazione culturale, quanta dipendenza culturale si riesce a mettere in campo. Siccome l'hanno detto loro, io non lo dico, io mi privo delle parole più importanti, mi privo delle parole che diano un senso a quello che è accaduto. E non bisogna pensare che siano soltanto quelli che hanno avuto delle grandi responsabilità. A me piace ricordare un poliziotto, visto che abbiamo parlato di poliziotti, totalmente diverso da quello del commissariato di Mecenate, che non credo fra l'altro che sia una sola mela marcia. Si chiamava Roberto Antiochia. La madre, qualcuno di voi l'avrà sentita nominare, era Saveria Antiochia. Roberto Antiochia non è morto in una sparatoria, è già in quel caso ci pensi. Io ogni tanto penso con una grande gratitudine che non riesco mai, fra l'altro, a esprimere alla famiglia di appartenenza come la sto esprimendo a voi. Ma l'autista di mio padre, il poliziotto che guidava la macchina di scorta, ha visto una tempesta di fuoco che usciva dalla motocicletta e dalla macchina che erano davanti a lui. Ha capito subito cos'era successo. È uscito con una pistola d'ordinanza. Era il suo dovere. Sapeva già cos'era successo davanti a lui. Hanno ucciso anche lui. Ma Roberto Antiochia non aveva fatto neanche questo. Roberto Antiochia era stato in servizio a Palermo con un commissario, che era il commissario Ninni Cassarà, che era il vice capo della mobile. Si era affezionato a lui, era un momento in cui gli uomini delle scorte, e sarebbe durato per tanti anni, rischiavano tanto. Poi si era fidanzato con una ragazza, credo che fosse romana, e aveva ottenuto il trasferimento a Roma. e va a Roma, credo in primavera, se adesso vado un po' a memoria. In luglio la mafia uccide il commissario Montana, che era il capo della Catturandi. Roberto Antiochi è in vacanza, capisce che cosa sta succedendo a Palermo, capisce che forse ora tocca al suo ex commissario Cassarà. E durante le vacanze si presenta a Palermo a fargli la scorta. Ha fatto il suo dovere. Ma cosa diciamo? Ma che bestemmie riusciamo a dire per essere anticonformisti? Si è offerto lui, che era in servizio a Roma, di andare in servizio a Palermo in quel momento a fargli da scorta mentre c'era la mattanza in corso, senza che glielo avesse chiesto nessuno. Come vedete, non è una storia soltanto di prefetti, di deputati, è una storia, come diceva bene Giovanna, tante volte è una storia collettiva di tante persone che magari erano in posti di minore visibilità, ma hanno fatto delle scelte, e delle scelte importanti. È vero che a volte, soltanto per fare il loro dovere, qualcuno, il proprio dovere, qualcuno è stato ucciso, perché non si rendeva conto di quello che stava facendo, che lavorando su quel determinato settore veniva a conoscenza di cose che non dovevano arrivare alle sue orecchie, e allora per eliminarlo come testimone scomodo è stato ucciso, senza che lui abbia affrontato quella vicenda con la sua volontà. Ma naturalmente il 21 di marzo li ricordiamo tutti allo stesso modo. Ma sono tanti quelli che da posizioni di minore responsabilità istituzionale si sono presa tutta la responsabilità umana, civile e anche istituzionale che dovevano prendersi per il loro posto. E a me questo è abbastanza chiaro. Così come è chiaro che non tutti quelli che consideriamo eroi lo sono stati. Perché poi si creano anche le leggende in modo ingiustificato intorno a persone. Però dobbiamo avere la capacità di comprendere che siamo un soggetto collettivo come il movimento antimafia, che è contro un altro soggetto che è molto potente, che è armato, che ha molti soldi, molte protezioni, e noi dobbiamo rinunciare a quel poco che abbiamo ai nostri simboli. È pazzesco questo. Noi dobbiamo rinunciare alla grande ricchezza che abbiamo, e anzi pensiamo di essere anticonformisti se distruggiamo quello che dà un senso generale a quello che stiamo facendo. Ieri, per un'altra cosa, in università l'ex rettore Franzini ha parlato proprio dell'importanza della memoria e dei simboli per dare forza a un popolo. E ha preso a prestito Primo Levi, uno che la memoria la sapeva maneggiare e ha indotto tutti a maneggiarla meglio. È dalla memoria che nasce poi l'identità di un popolo. Che identità abbiamo noi senza queste persone? Che identità abbiamo? Queste forniscono. C'erano state le polemiche quando è stato dedicato a Falcone Borsellino l'aeroporto di Palermo, di Punta Raisi, perché questo dà un'immagine di morte, ma è un'immagine bellissima. Noi non siamo terra di mafia. Questo viene comunicato. Noi siamo terra anche di antimafia. Il nuovo ambasciatore italiano in Argentina mi ha chiesto di fare un giro fra il 1,5 milioni di italiani che ci sono in Argentina per raccontargli queste storie, perché siano orgogliosi di essere italiani. E noi abbiamo i più giovani che ci giocano come se dovessero tirare i barattoli addosso a un bersaglio, no? E io mi chiedo, ma perché sono, scusate se lo dico, però voi lo sapete, dico voi della scuola Caponnetto, perché sono l'unico che si preoccupa di questa cosa? Perché gli altri non lo sentono nello stesso modo? Perché io capisco che viene deprezzato un valore collettivo in questo modo? Non chiedo che vengano messi sugli altari, non chiedo che vengano definiti eroi perché avevano la scorta, ma per molto di più, e per avere visto le rinunce che hanno fatto e quello che ci hanno dato. Ma voi pensate che la giustizia italiana sarebbe così com'è? Poi non entro nel merito. Se non ci fosse stato un Giovanni Falcone, non sarebbe così. Pensate che Palermo si sarebbe liberata non della mafia, ma dell'egemonia mafiosa se non ci fosse stato Giovanni Falcone, o più la Torre, o mio padre? Non è così. Dobbiamo sapere che cosa dobbiamo a queste persone. Anche perché hanno dato forza a quei giovani che trovavano difficoltà a esprimere le loro opinioni antimafiose all'epoca, per cui venivano bollati come estremisti e si trovarono questo patrimonio tra le mani di persone sulle quali non si poteva dire nulla, che avevano fatto le cose in cui loro credevano. Gli dicevano: la mafia non esiste, voi combattete un avversario che non esiste, e loro si trovano Falcone che dimostra che la mafia esiste, che fa parlare addirittura i capi mafiosi. La mafia c'è, signor giudice, non si chiama mafia, si chiama, noi la chiamiamo Cosa Nostra, ma c'è, ed è un'organizzazione, e le spiego come è fatta. Abbiamo questa massa di esperti che sostenevano che la mafia fosse un modo di sentire. Falcone ha rovesciato questo. E c'erano prima, c'era l'uso sociale dei beni confiscati? No. Certo, c'è stata la legge di Libera, iniziativa popolare. E un giorno lontano, spero, discorsi del genere dovremmo fare anche per Don Luigi Ciotti. E che dice, era un prete antimafia. Eh no, calma, carino. Ripassati la sua vita, vedi come passa le giornate, vedi chi sono i suoi interlocutori ogni giorno. Con il calendario delle vittime di mafia a portata di mano per poter telefonare ogni giorno, in quel giorno, ai parenti, alle persone che sono state colpite, per fargli sentire che non sono soli per anni, anni e anni. E poi a battezzarne i nipotini, a me ne hanno battezzati 4, a sposare figli, ad andare a tenere i funerali, a tenere insieme questa massa, questa comunità grande, che sennò sarebbe andata dispersa. Chissà dove è finito il padre, chissà dove è finito, no, li ha tenuti tutti insieme. Era un suo dovere? No. Lo ha fatto. Non era un suo dovere di prete, così come non era un dovere di padre Puglisi quello di battersi per l'apertura di una scuola media. Doveva fare l'amministratore di anime, fare in modo che i bambini per strada imparassero a rispettare gli altri, a non commettere violenze. Ma battersi per aprire una scuola è un'altra cosa. Tutti questi hanno dato di più del loro dovere, mentre fanno meno del loro dovere quelli che cercano di ridicolizzare, o di forse anche non ridicolizzare, di indebolire, di sfibrare questi simboli, di banalizzarli, ecco, di banalizzarli. È stata questa preoccupazione che sento profondamente, perché penso che i sociologi debbano avvertire le crepe subito che in una società si aprono anche nei posti meno attesi, e debbano capire quando il pericolo si presenta senza che gli altri lo avvertano. Io in 3 o 4 occasioni, soprattutto ricordo dopo una commemorazione di Ambrosoli, sono andato via che ero non depresso, ero indisposto, sentivo offeso, perché se uno si prende il testamento morale di Ambrosoli, quello che scrive alla moglie, sarai tu che tirerai su, perché sa già che sta morendo, che lo uccideranno, e scrive un messaggio di nascosto che poi viene trovato casualmente dal bambino, da Umberto. Ma voi pensate che nessuno abbia offerto a Giorgio Ambrosoli un modo per uscire onorevolmente da quella vicenda? Glielo offrirono sempre. Sarebbe stato soddisfatto l'interesse dello Stato, sarebbe stata salvata la faccia della Banca d'Italia, Sindona naturalmente sarebbe stato pienamente soddisfatto, ma tutto poteva essere fatto senza perdere la faccia. Faccio un esempio, un magistrato che ha un processo al termine del quale può esserci una condanna molto importante di persone importanti e che deve scegliere se evitare che arrivi la prescrizione o battere sul tempo la prescrizione perché la condanna ci sia di fronte a dei reati che sono stati effettivamente consumati. Se non fa nulla per non fare scattare la prescrizione, contravvenuto al suo dovere? No. Così stavano le cose. Io cosa avrei dovuto fare? Alterare il corso della giustizia? Invece ci sono dei magistrati che se ne occupano e che pensano a quando quelli usciranno, e che pensano a quando quelli non verranno condannati perché scatterà la prescrizione. È nata così, come credo sappiate, una giustizia chirurgica che fa prolungare i termini del processo per arrivare alla fine e dire io li volevo condannare ma è scattata la prescrizione. Cioè una giustizia chirurgica di questo tipo. Il potere non condanna mai, fra l'altro. Quello che vorrei, il messaggio che vorrei dare a queste storie che vedremo in 4 puntate, forti, intense, devono essere guardate con rispetto e curiosità anche, che ci appartengono, non sono storie altrui. Mi piacerebbe che qualcuno, quando sente dire queste cose, facesse queste obiezioni. Perché quando vedo i ragazzi fanno queste affermazioni nelle manifestazioni, poi se ne vanno via contenti di avere detto quello, la cosa più scomoda di questo mondo. Non è scomodo, è stupido. Non è scomodo. Ti può far piacere dirlo, ma come diceva giustamente Franzini ieri, è la memoria che ti fornisce la forza per stare al mondo. Se hai una buona memoria a tua disposizione, servitene, non buttarla dalla finestra. E spero che ci vedremo la prossima volta, allora. Grazie.